Lovvo, muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
far riderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Lei, Fazzola, ha mai sentito parlare della lingua facile?
La lingua facile, certo, è un italiano semplificato usato dalle istituzioni per farsi capire anche da chi ha difficoltà a leggere testi complessi.
E cosa ne pensa?
Ma come strumento di facilitazione della lingua italiana, anche per chi non la parla bene, ne penso tutto il bene possibile, direi. È un modo per avvicinarsi alla nostra lingua, per allargare il cerchio dei parlanti e per accogliere chi fa fatica. Perché ne stiamo parlando? Se
posso. Una mia curiosità. E comunque sono del tutto d'accordo con lei. Anzi,
per una volta.
Anzi, mi spingo oltre e le dico che secondo me le regole della lingua facile dovrebbero essere prese ad esempio anche da chiunque parli e scriva in italiano non per forza facile.
E in che senso?
Le regole della lingua facile, cito dal sito della Confederazione, prevedono la formulazione di frasi chiare, l'eliminazione delle informazioni superflue, la spiegazione delle parole difficili e l'illustrazione dei concetti astratti tramite esempi. Allora, non le sembra esattamente il modo in cui dovremmo parlare italiano tutti quanti?
Sì, guardi, da un certo punto di vista sì, però non credo che dovremmo abbandonare la complessità. Perché in fondo la nostra lingua alla fine è bella anche perché con essa si possono costruire strutture più articolate.
Ma sa che le dico, Fazzoli? Ma sa che ha ragione lei questa volta?
Perbacco, è la seconda volta in pochi minuti, non ci sono abituato.
Non ci faccia l'abitudine. Combattere la comunicazione farraginosa, prolissa e inutilmente barocca non deve significare abbandonare la complessità.
Non
la
avrei
sposo.
Saputo
non lei,
meglio.
Le sposo la sua idea.
Andiamo d'amore d'accordo stamattina, ma non direi fino a questo punto, no?
E comunque le confesso, io ogni tanto per rigenerarmi mi leggo qualcosa proprio in lingua facile. È come bere un bicchiere d'acqua fresca.
Rigenerante.
Incipit.
Siamo lieti di accogliere un'altra volta a un attimino la scrittrice Sara Catella. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Nata da madre ticinese, padre abruzzese, oggi vive a Berna. Esordì nel 2022 con Le malorose, confidenze di una levatrice, pubblicato da Casa Grande, e sempre per Casa Grande è uscito da poco un romanzo intitolato Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina?
È una bella domanda,
Sì.
Per la nostra rubrica che indaga il laboratorio di chi scrive, leggiamo dunque, anzi facciamo leggere all'autrice, l'inizio del romanzo, l'incipit.
Mi sembra che oggi nei bagni puliti si sentano sempre gli stessi profumi, violetta o limone o eucalipto. Nell'anno in cui le coste adriatiche furono invase dalla mucillagine e finì la guerra tra Iran e Iraq, i bagni che conoscevo avevano un altro odore.
Questo è proprio il punto d'attacco. È sempre interessante capire perché si sia partiti da questo. Un incipit preciso anche nei termini della scelta delle parole, con quasi un'evocazione poetico-scientifica, la mucillagine, e poi più sotto appare la parola standardizzazione che fa un po' da contrasto. Perché proprio i bagni, i profumi, la mucillagine, perché partire da qui in questo modo, Sara Catella?
Ho scelto questo testo in realtà alla fine di tutto il mio lavoro di composizione, il lettore e le lettrici lo vedranno, sono una serie di testi brevi che ho composto, per cui c'è stato un grande lavoro anche di composizione dopo aver scritto, ma questo testo per me era il più programmatico, raccontava quello che io poi nel corso delle pagine andrò ad esplorare, e le questioni olfattive, le questioni della memoria, passare nel tempo e anche questo senso e questo gusto per delle parole come mucillagine, che è una parola che ho sentito tanto e bambina non avevo idea di cosa fosse, ma sapevo che non si poteva fare il bagno nel mare. Per cui è una cosa che mi sono portata dietro per tanti anni e avevo voglia così di riportarla nella prima pagina, addirittura nell'incipit.
Quindi non è stato l'incipit nel corso del lavoro, non è la prima cosa che ha scritto, ma l'ha messo davanti alla fine, un incipit ricostruito, possiamo dire.
Completamente, questo è proprio il laboratorio dello scrittore in questo senso, per cui l'idea dello scrittore che si siede ed inizia a scrivere un flusso che va da pagina 1 a pagina X, nel mio caso non funziona assolutamente, per cui erano tanti testi che sono stati composti, hanno cambiato il loro posto più volte e ho pensato che questo fosse il testo più, appunto, lo definisco programmatico perché racconta in poco quello che succederà nel corso delle pagine.
Da un punto di vista proprio del ruolo degli odori in questo lavoro, poco più avanti noi troviamo anche un altro odore molto caratteristico che forse i più giovani non conoscono più, che è quello della lisciva. Cito: quegli odori che non esistono più, oggi li annuserei volentieri, ho una strana nostalgia di chi osserva da lontano. Allora, la lisciva è vero che ha un odore veramente peculiare, che è diverso dai profumi a cui siamo abituati chimicamente, con ammorbidente e tutto il resto, ma in generale la nostalgia è il motore, uno dei motori che fanno girare questo romanzo?
La nostalgia è uno dei motori, sì, che mi appartiene, che mi accompagna, per cui anche il mio sguardo e la mia scrittura sono piene di questa nostalgia. Sì, penso proprio di sì. Mi sono un po' ricostruita attraverso questa voglia di scrivere di odori e di profumi e non solo, e di sensazioni, di superfici toccate, perché avevo proprio voglia di averle ancora un attimo con me e di scriverne, quindi.
Strappare anche le piccole cose della quotidianità all'oblio. Ma ricordiamo magari come è costruito il romanzo, che è un insieme di piccole cose. C'è una figura di narratrice che, se non è Sara Catella, è molto vicina a Sara Catella.
Le somiglia molto, certo, sì. Qui c'è molto di Sara Catella e c'è molto di quello che io osservo quotidianamente attorno a me. Tant'è che i miei amici e le mie conoscenze temono sempre che io rubi qualche atteggiamento per poi infilarlo nei miei testi.
C'è anche un uso, non dico raffinato, ma studiato della lingua, un'attenzione alla lingua italiana. Noi siamo partiti scherzando mica tanto, parlando anche dell'importanza e della preziosità della lingua facile come acqua fresca. Lei in che modo miscela l'acqua fresca della parlata dal vivo in questo lavoro all'italiano invece di scrittura?
La lingua orale è quella che mi appartiene e quella che in un certo senso difendo a spada tratta. Mi piace molto riportare sul testo, cioè sulla pagina, quello che sento. Vero che è un grande lavoro di costruzione, perché poi mi piace anche utilizzare dei termini super specifici, ed è una grande passione proprio per le parole, per cui mi innamoro di suoni e ho voglia assolutamente di utilizzarli. E quindi anche la presenza del dialetto torna ancora una volta, come nel mio primo testo, per una grande mia forma di rispetto e passione per il suono della lingua.
Sì, poi le parole in dialetto, lo dico anche perché la mia stessa lingua madre è il dialetto, hanno qualcosa di molto concreto, sono come degli oggetti, hai l'impressione di poterle toccare. E qui c'è anche il recupero in questo libro di tanti oggetti che appartengono all'infanzia e che vengono fissati. È come se si volesse salvare qualcosa che sta per scomparire.
Sono degli oggetti molto particolari, dei suoni e degli odori, appunto la componente italo-svizzera è molto presente, io ci ho anche molto giocato. E appunto, tornando alla lisciva, è una di quelle cose che, a parte il suono che mi piace molto, che è una cosa che scivola in bocca ma che in realtà sulle mani si appiccica e le rende super, insomma, secche, è una cosa che sempre mi ha infastidito tantissimo.
È molto aggressiva la lisciva, è vero?
È molto aggressiva.
Era una rima non voluta, Fazzoli, non
sì.
Mi guardi così.
No, stavo pensando, voi parlavate di lisciva e io pensavo alla panna montata del titolo, la panna montata che mangiava da bambina e che non esiste più. Perché?
Non esiste più, la sto cercando, spero che da qualche parte esista e che un giorno avrò l'opportunità di averla ancora nella mia bocca, e probabilmente non esiste perché non esiste più quella bambina che la mangiava.
È probabile, sì.
Per cui, ma sono sempre alla ricerca di una nuova panna montata che mi soddisfa.
Beh, la scritta, forse la panna montata scritta diventa una sorta di Madeleine di Proust, da poter riassaporare almeno all'interno della vicenda.
O di Luisona del Bar Sport.
Sì,
così
abbiamo fatto riferimenti,
riferimenti
di ogni genere.
Grazie Sara Catella, è stato un piacere.
Grazie mille a voi.
L'angolo del fastidio.
Lei conosce il vecchio adagio, il primo fastidio non si scorda mai.
Per la verità me lo ricordavo diverso, non so perché pensavo che si trattasse di amore.
Le dice.
Ma visto che siamo nell'angolo del fastidio, la lascerò fare.
E lei si ricorda ormai la bellezza di 130 puntate or sono, quale fu il primo fastidio della nostra trasmissione?
Mi chiede troppo, Pagani, però immagino, anzi sono sicuro che lei se lo ricorda.
Beh, non potrei mai dimenticarlo.
No.
Il primo fastidio era dedicato a un malcostume linguistico che nel frattempo è ulteriormente dilagato e dal quale ormai facciamo fatica anche noi della Rete 2 a tenerci alla larga.
Anche noi della Rete 2? E di che si tratta?
Di quello che ai tempi battezzai il moto a luogo gastronomico e che nel frattempo, ahimè, è diventato non più solo gastronomico ma un moto a luogo generalizzato che invade ogni aspetto della comunicazione.
Il moto a luogo gastronomico. Sì, mi ha fatto una testa con questa cosa che me la ricordo, certo, ma rinfreschi la memoria pure a chi ci ascolta e non ha l'immensa fortuna di parlare con lei tutti i giorni.
Percepisco del sarcasmo, Fazioli. Comunque, no. Il moto al luogo gastronomico è quella neoplasia linguistica.
Neoplasia linguistica, sì. Sento già il fastidio che sale.
Che fa dire a un numero crescente di persone in un numero crescente di situazioni, andiamo a, seguito da un verbo a caso, invece di arrivare direttamente al verbo.
E questo malvezzo è diffuso nei programmi di cucina, da qui il moto luogo gastronomico.
Lì è il suo trionfo, andiamo a impiattare, andiamo a infornare, andiamo a infarinare, andiamo a impastare, andiamo a imburrare, come se la cucina fosse grande quanto una tenuta agricola, devi sempre andare da qualche parte lontanissimo.
E in effetti è vero che al di là della cucina questo uso dell'andiamo a si sente ormai in qualunque contesto. E perché lo ripropone proprio oggi dopo 130 puntate?
Perché il signor Ferruccio, un nostro affezionato ascoltatore che ci segue sempre in compagnia del nipote, ci ha segnalato come questa epidemia del moto a luogo abbia infettato anche la RSI.
Ma non mi dica.
Non senza un certo fastidio, cosa che me lo rende ancora più simpatico, Ferruccio si lamenta in particolare di quel andiamo a scoprire cosa ci riserva la meteo oggi, spesso utilizzato durante le previsioni del tempo televisive, che è un lungo giro di parole per dire semplicemente la meteo di oggi.
Sì, in effetti suona un po' barocco.
Capisce cosa significa, Fazioli?
Sì, anzi, no.
Che non siamo soli.
Ah.
Che là fuori ci sono altre persone che cercano di mantenere limpida e chiara la nostra lingua. E il signor Ferruccio fa anche di più.
Fa di più, ovvero?
Il signor Ferruccio segnala un altro malcostume, ovvero quello del pronunciare il più di DAB Plus, ad esempio, o di LGBT Plus, all'inglese dicendo plus. E richiamandoci alle radici latine della nostra lingua, si augura che la pronuncia plus soppianti quella inglese che dice a lui pare orribile.
Pagani, la vedo a dir poco estasiato.
Beh,
l'angolo del fastidio, ma lei è estasiato.
Sì. E sono sicuro che lo sarà anche lei quando le dirò che il nostro amico Ferruccio utilizza consapevolmente il maschile sovraesteso, cosa questa che mi pare anche un suo pallino.
Beh, sì, trovo che il raddoppio continuo a ogni costo del tutte, tutti, del care, cari, del benvenute, benvenuti, possa essere assai macchinoso, assai poco scorrevole.
Converrà che è una sensazione piacevole quella del non essere soli.
Ne convengo, non siamo soli, Pagani, siamo in due e c'è anche il signor Ferruccio, quindi siamo abbastanza numerosi. E con questo Pagani deliziato dal non essere solo, siamo arrivati alla fine. Salutiamo il signor Ferruccio e vi invitiamo a scriverci all'indirizzo email info@rete2.ch oppure inviateci dei piccioni viaggiatori che li accogliamo sempre volentieri. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.